Presto, presto!
Le notizie appena sveglie.
Here we go!
Questa puntata è dedicata a tutte le persone nostalgiche, quelle che fanno fatica a separarsi dai vecchi pantaloni ormai laceri, perché le indossavano il giorno in cui sono andate a votare la prima volta, quelle che cercano i sapori della loro infanzia, anche se erano brodaglie col formaggino, quelle che passano sempre davanti alla prima casa dove hanno vissuto da soli o da sole e dove adesso si entra con un codice di Airbnb. Questo martedì 17 marzo è tutto per voi, che avete la memoria legata a doppio filo con le emozioni. Ma questo pizzichino nelle narici non vi ricorda già quelle belle allergie di una volta?
Cioè, non facciamo in tempo a sentire gli uccellini che cantano e c'è già l'allergia.
Non riesco a capire se sono le polveri sottili dello smog o un inizio, così un accenno di allergia. So soltanto che c'ho il pizzichino, che in genere in questo periodo arriva, Però, non lo so.
Ma pizzica, ma mozzica, mannaggia lo pizzica. No, sono pizzichi d'amore.
Io sapevo mi pizzica il sedere.
No, è la tarantella. Mi pizzica, mi mozzica, mannaggia lo pizzica. Su pizzichi d'amore, su pizzichi. No.
Mia madre me la cantava in un altro modo.
Vabbè, ma dai.
Perché è milanese forse.
Buongiorno Cinzia Poli, va
buongiorno,
bene.
Buongiorno Claudio Iampaglia.
Puoi grattarti il naso quanto vuoi, non ti vede nessuno.
Che altro, ma la voce un po' così, però vabbè, insomma, magari ci si scalda col tempo, Da qui fino alle 9.
E sarà un'altra mattinata di giornali, notizie. Oggi cercheremo di essere un po' più vari, cioè la guerra e il referendum.
Molto bene.
Se preferite il referendum e la guerra. Come vuoi?
Non saprei bene in che ordine metterle.
Va bene, allora facciamo ordine, chiediamo aiuto a qualcuno che sa come metterci in ordine la mattina. Ladies and gentlemen, è con noi Mr. Jones. Sha-la-la-la-la-la.
Beautiful, and we all want something beautiful. Man,
buon modo per iniziare. I pezzi con i sciallalla hanno sempre una grande forza così di smuovere le nostre cellule al mattino. E partiamo dalla prima segnalazione, Claudio. Una cosa un po', insomma, dal punto di vista, diciamo, delle nostre papille gustative forse non esaltante, però insomma è interessante l'esperimento. Sulla pagina della Cultura di Repubblica di oggi, Marino Niola ci racconta di un libro che George Orwell scrisse sulla di cucina, la cucina britannica. La Gran Bretagna...
Orwell scrisse di tutto.
Di tutto. La Gran Bretagna ha un centinaio di religioni e una sola salsa. Il celebre paradosso di Voltaire suona come una condanna senza appello per la cucina inglese, che in effetti non ha mai goduto di buona stampa, al punto che negli anni della Seconda Guerra Mondiale circolava una barzelletta secondo cui all'inferno la musica è francese, l'organizzazione italiana e la cucina inglese. Del resto, ancora oggi la tavola albionica sembra ai più un autentico incubo gastronomico, la realizzazione di una distopia alimentare. Ma a smentire questi luoghi comuni è proprio un maestro della letteratura distopica come George Orwell, che a metà degli anni 40 spezza non una ma 10 lance in favore della cucina britannica, dedicandole un delizioso libretto che adesso esce in edizione italiana. Il volume raccoglie gli interventi in cui l'uomo che ha creato il Grande Fratello, all'indomani della Seconda Guerra Mondiale, fotografa la vita quotidiana del Regno Unito alle prese con la scarsità e il razionamento attraverso gli usi e i costumi alimentari. Così, nel racconto dell'autore di 1984, zuppe, arrosti, stufati e bolliti diventano altrettanti documenti di una storia vivente. Innanzitutto è il primo a dire che in Inghilterra non si mangia bene, ma per lui la colpa è tutta dell'industria e dei cibi processati che hanno diffuso un'idea sbagliata e impoverita della gastronomia locale. In realtà, dice Orwell, la buona cucina di tradizione esiste e come, ma si fa solo in famiglia, soprattutto nelle case della piccola borghesia e della classe operaia, che non si sono convertite ai gusti europei e hanno conservato meglio le vecchie buone abitudini, che a giudizio del grande scrittore appaiono perfino sane. In realtà, di sano c'è solo il patriottismo di Orwell, visto che l'alimentazione britannica di quegli anni fa un uso massiccio di zucchero e di grassi animali. C'è da dire che la cucina domestica elogiata da Orwell non è roba da gourmet, ma è un mangiare di sopravvivenza, la cui prima preoccupazione è l'ottimizzazione delle scarse risorse disponibili. In questo senso lo sguardo che lo scrittore getta sulla società inglese di quegli anni è quello di un antropologo che fa del rapporto con il cibo un indicatore dello stato di salute del paese. Infatti viene privilegiato l'aspetto pratico della cucina, dal reperimento degli ingredienti che si trovano più facilmente alle tecniche per coniugare nutrimento e godimento. Piatti tradizionali come roast beef, stufati e budini diventano veicoli per riflessioni più ampie sulla cultura britannica. Così, quando parla di piatti simbolo come il porridge, la sua scrittura non riesce a indorare la pillola oltre un certo limite, tanto è vero che lo definisce una poltiglia spugnosa. E anche su certi sapori forti, come quello del rognone, non fa certo sconti. Per esempio, la sua descrizione del pudding con la crosta di grasso di rognone addolcita con lo zucchero e ricoperta con fichi, datteri, uvette e ribes, oppure aromatizzata con zenzero e marmellata d'arancia, lascia quantomeno interdetti gli stomaci continentali. L'autore non salva nemmeno un cibo identitario come il fish and chips, addirittura considera il pesce fritto con le patatine, che in Inghilterra si vende a ogni angolo di strada, come il vero nemico della buona cucina casalinga, proprio perché si vende già pronto a prezzi stracciati. Non poteva mancare un prodotto simbolo dell'impero britannico e dei suoi consumi esotici, come il tè. Che non è solo una bevanda, ma un modo di stare insieme, di scandire il tempo sociale, nonché di sottolineare le differenze tra ceti. I ricchi, per esempio, prendono il tè con una fetta di torta nel pomeriggio e cenano alle 8 di sera, mentre per la stragrande maggioranza della popolazione, tè è il nome del pasto della sera che viene consumato alle 6:30. Oltre a riflettere differenze sociali, il tè produce diversificazioni territoriali. I ricchi dell'Inghilterra settentrionale, della Scozia e dell'Irlanda, infatti, hanno adottato adottato l'uso degli operai inglesi, in parte perché si adatta meglio agli orari di lavoro e in parte, forse, per distinguersi da quelli del sud. Insomma, quello che rende queste pagine orwelliane diverse da un libro di gastronomia è il fatto che non si limita alle ricette, che pure ci sono e anche tutte realizzabili. In realtà, a emergere è la profondità del rapporto tra cibo, società e memoria, trasformando la cucina in uno specchio dei sogni e degli incubi, delle passioni e delle tradizioni di un'intera epoca. La cucina britannica di George Orwell esce in Italia per La vita felice, oggi ne parla su Repubblica Marino Niola.
Bellissimo, allora due segnalazioni, la prima vabbè, Le rose di Orwell di Rebecca Solnit, che se vi piace Orwell è un libro spettacolare che racconta la sua ossessione per le rose e il giardino.
Ah, non la sapevo.
Era un super appassionato, curava il giardino in una maniera maniacale.
Molto british questa.
Molto
cosa,
british, c'è tutto un pensiero, poi Rebecca Solnit, tanta roba. E la seconda, mio zio Edward, tu sai che io avevo un zio Edward, inglese. Che faceva l'agnello con la salsa di menta.
Oh mamma.
Beh, alla fine devo dirti che non è.
Ci eri abituato.
Ma sì, dinner time. Loro sono gli Stand High Patrol e questo appunto è Dinner Time.
I'm an hedonist, I love the good food, I'm in a good mood, everything is cool. I'm an hedonist, I love the good food, I'm in a good mood, everything is cool. Sunday morning I put on my jacket.
Where are you going?
To the market. Bring back good food is the target. Fresh vegetables in the basket. Chop that, cook that in the hot pan. Corkscrew hold in a bottle of wine. Smell that, having a good time. Good for the belly, everything is fine. Your stomach acts like a second brain. Did you know that this is insane? Bacteria control your mind. What you eat influences your mood. So open a recipes book. Choose one veg and start to cook. Fresh fish from the hot nook brook. Cooking by hook or by crook. I'm a hedonist, I love the good food. I'm in a good mood, everything is cool. I'm a hedonist, I love the good food. I'm in a good mood, everything is cool. I'm not angry anymore. What? I'm not angry anymore. What? I'm not angry anymore. Explain why. I remember back in the days, the taste of tomatoes. Now it tastes like shit full of GMOs. Same peas, same beans, same potatoes. Same plants, same seeds, yeah shit grows. Everywhere in the world is the same shit. Thousands of chickens in a dog shed. I'm feeling sick, I lost my appetite. I'm not angry anymore, I'm a hedonist. I love the good food, I'm in a good mood. Everything is cool, I'm a hedonist. I love the good food, I'm in a good mood, everything is cool. Local product, homegrown product, I like to know where the foods come from. Local product, homegrown product, I like to support the people I know. My good friend Jack is a champion cook.
Big up, big up
to my good friend Jack. My brother Tony is a market gardener.
Show, show
to my brother Tonio. If you cook, listening that tune from the radio.
Big up, big up.
If you cook, listening that tune from the radio.
Big up, big up.
I'm a hedonist, I love the good food. I'm in a good mood, everything is cool. I'm a hedonist, I love the good food. I'm in a good mood, everything is cool.
Beh, loro si impegnano per il cibo.
Sì.
Va a fare la spesa al mercato.
Hai visto? Vuole sapere da dove vengono tutti i prodotti. Tutti,
ogni vegetable lui vuole sapere da dove viene.
E vabbè, insomma.
C'ha le sue ragioni.
Mi piace anche leggere, forse. Allora, la seconda segnalazione non è esattamente letteraria, è più una riflessione così a margine della fine dei giochi. Insomma, si potrebbe sintetizzare con quel che resta dei giochi. Ne scrive Antonella Bellutti oggi su Domani. scrive: «C'è una parola che più di ogni altra decide il senso di un'Olimpiade per il paese organizzatore. Non è medaglia, non è record, non è spettacolo. È legacy, l'eredità. È ciò che inizia quando i giochi finiscono. La promessa che lo sforzo non si esaurirà nella festa, ma produrrà un cambiamento reale, misurabile, sostenibile». C'è stato un intervento della presidente del Comitato Olimpico Internazionale, Kirsty Coventry, dal titolo «I successi dello sport danno forza alle donne». Il punto non è che cosa le atlete italiane abbiano vinto, ma quali trasformazioni produrranno in un paese che nel Gender Gap Index del World Economic Forum del 2025 è all'85esimo posto e al 35esimo su 40 nazioni europee. Dietro si lascia solo Macedonia del Nord, Romania, Repubblica Ceca, Ungheria e Turchia. E sebbene CIO e CPI, cioè il Comitato Paralimpico, restino istituzionalmente separati, si intersecano per obiettivi, perché intersezionalità delle discriminazioni nel movimento paralimpico assume una dimensione amplificata, moltiplicando le barriere e rendendo ancora più urgente sorvegliare la messa a terra degli intenti. Allora sì, è vero, sotto la guida di una presidente donna, il CIO ha impresso un'ulteriore accelerazione verso l'abbattimento delle barriere, ha introdotto nuove discipline femminili, ha portato la partecipazione al 47%, che è un record per i giochi invernali, dopo il perfetto 50-50 dei giochi estivi di Parigi 2020. È un passo avanti storico e va riconosciuto. Coventry stessa dice: «Dobbiamo vedere lo stesso equilibrio tra allenatori, dirigenti e tecnici». A Parigi 2024 la delegazione degli accreditati, cioè coloro che accompagnano gli atleti, dirigenti, tecnici, personale medico, responsabili della comunicazione, era composta da 448 persone, di cui solo 72 erano donne, meno di un sesto. Dei giochi Milano-Cortina conosciamo già il contributo delle atlete al medagliere, ma ancora non è dato sapere da la composizione della delegazione degli accreditati. Coventry però ci ricorda che le donne hanno rappresentato più della metà dei volontari coinvolti, risorse indispensabili per la realizzazione dell'evento olimpico, ma come dice la parola stessa, senza retribuzione. Se ne deduce che le donne ci sono dove vengono applicate quote garantite per legge o regolamento e sono estremamente presenti dove l'impegno è a titolo gratuito. Tutt'altra aria si respira dove i posti da occupare sono di prestigio, potere, di gestione del denaro, di visione strategica per il futuro. È perché sono tutte meno brave e meno meritevoli? Le atlete vincono ma dietro non c'è base? È perché le donne non amano fare sport agonistico? Le allenatrici nei ruoli apicali restano un'esigua minoranza, le direttrici tecniche sono quasi inesistenti. Le atlete agoniste tra i 15 e i 35 anni sono meno di un quarto dei tesserati. Le carriere femminili sono più fragili. Conciliare sport e maternità è ancora un percorso a ostacoli. La presenza femminile negli organi elettivi sportivi è simbolica. Ciò che si racconta come forza è spesso sopravvivenza. La meritocrazia da sola è un concetto fragile, funziona solo se tutti partono dallo stesso punto, con gli stessi strumenti, le stesse opportunità, e questo nel nostro paese semplicemente non accade. Non accade nello sport, non accade nel lavoro, in politica, non accade per le donne e ancora meno per chi vive più discriminazioni contemporaneamente. Per questo quando celebriamo le atlete che ce l'hanno fatta, dovremmo chiederci quante non hanno potuto nemmeno provarci, quante hanno rinunciato prima di iniziare, quante si sono perse nei buchi neri delle strutture, quante hanno interiorizzato l'idea che non fosse per loro. È più semplice raccontare la storia di una campionessa che ha superato tutto, piuttosto che ammettere che quel tutto non avrebbe dovuto esserci.
Molto brava sempre, no?
Antonella Billuti, sì, una sua riflessione appunto sulla forza delle donne e sopravvivenza, la legacy decreterà il successo dei giochi, oggi su Domani.
E allora One Stop, Aldous Harding.
I'm gonna write what I know.
bella, molto raffinata.
Super raffinata, l'ho presa da volume.
Ah, vedi quante cose noi carpiamo da quel programma musicale
sì.
del pomeriggio.
Dal Dario e dall'Elisa.
Ringraziamo Elisa Graci e Dario Grande. A proposito di segnalazioni e pensieri insomma rubati qua e là, oggi volevo dire che su molti quotidiani ci sono riflessioni sulla cerimonia degli Oscar di ieri notte. Si parla molto anche dell'ultimo romanzo di Maurizio Di Giovanni, della saga dei
sì.
Bastardi di Pizzo Falcone, che si intitola Figli, lo trovate su vari...
Tutto, si parla anche molto del figlio adottivo di Raffaella Carrà.
È vero.
Che il suo manager ha lasciato a lui gran parte
tutto
della
l'erede, è l'erede, il figlio adottato segreto. Ma invece a proposito di figli, sia quelli che danno il titolo all'ultimo romanzo di Maurizio Di Giovanni, oggi ho trovato interessante l'intervista di Lara Crinò, sempre su Repubblica, a Susie Boyd. Susie Boyd, col cognome così, non dice niente. In realtà il suo cognome è Freud, perché lei è la figlia del pittore Lucian Freud, che a sua volta era nipote di Sigmund Freud. Allora, credo di essere piuttosto freudiana nel mio modo di vedere le cose e di scrivere, dice Susie Boyd. Detta da chiunque altro, la frase suonerebbe piuttosto scontata, ma detta da lei, che è figlia di Lucian Freud, tra i massimi pittori inglesi del XX secolo, e pronipote di Sigmund, il fondatore della psicanalisi, ha un altro significato. Oltre a una certa familiarità, per così dire, con le complicazioni dell'anima, Boyd ha ereditato il talento per metterle in scena. Come dimostra Ti voglio bene, mi manchi, di me uscito per Bollati Boringhieri in Italia, il suo primo romanzo edito in Italia. Una storia radicale e intima. Lei è vissuta insieme alle quattro sorelle e alla madre Susie, con la quale Lucian Freud ebbe una lunga relazione intermittente. Boyd ha altri fratelli e sorelle che il pittore ebbe da varie donne diverse. Da bambina ero timida e scrivere era la mia cosa speciale, così come la lettura era la lente per guardare il mondo. Avevo timore di chiedere spiegazioni agli adulti, mi pareva di turbarli. E i libri rispondevano al posto loro. Poi ho studiato letteratura, ho trascorso molte ore con Henry James e tanti altri e ho terminato il mio esordio a 24 anni. Ti voglio bene, mi manchi, tuttavia, è il primo libro che scrivo in prima persona. Cerco di rispondere a una domanda: come sopportiamo le cose che non si possono sopportare? La risposta può variare, con le droghe, l'alcol, il sesso mediocre, o con l'ironia, l'amicizia, la bellezza della natura, il prendersi cura degli altri. Volevo raccontare che si può avere una bella esistenza anche mentre si vive in ginocchio, in una situazione molto difficile. Si parla tanto di tagliare i ponti con la propria famiglia, ma a me sembra che non si possa vivere senza, quindi cerco di capire come le persone affrontano i legami disfunzionali. Nel romanzo c'è il personaggio di una bambina spettacolare, Lily, che è generosa e divertente, è una fonte di energia per gli adulti che la circondano, come se avesse già vissuto tutto e sapesse cosa fare. Bambini più saggi degli adulti, case in cui i padri sono assenti, dice l'intervistatrice, pare che lei costeggi la sua autobiografia senza toccarla. Dice Susie Boyd, tutti ottengono ciò che vogliono, ma in parte dalla persona sbagliata, ed è quasi altrettanto bello. So cosa vuol dire crescere senza un padre in casa. Quando ero piccola c'era un tale stigma contro le madri single che le si incolpava praticamente di tutto, quindi volevo descrivere delle madri single eroiche a modo loro. Gli uomini non ci sono, ma non c'è risentimento nei loro confronti, hanno una forte presenza attraverso la loro assenza. E gli chiede del suo rapporto il padre Lucian Freud. Risponde Susie Boyd: mi ha ritratto quando avevo 18 anni, quando ne avevo 19 e quando ne avevo 21. Ero molto nervosa la prima volta che andai a posare per lui e mi truccai pesantemente, come una sorta di armatura. Dal suo volto capii che aveva capito. E lì cominciamo davvero a parlare, a conoscerci davvero. Sai, è piuttosto strano anche solo stare in una stanza quando qualcuno è in piedi e qualcuno è sdraiato, come ero io in quelle sessioni di posa, perché mi era sembrata la posizione più comoda. E poi si manifesta una terza persona nella stanza, che è il dipinto, e a volte c'è una sorta di rivalità che si instaura. A volte mi appisolavo e poi Lucian mi svegliava, perché ovviamente quando dormi il tuo viso fa tutte quelle cose buffe, sbavi e russi. In quel periodo passavo anche 20 ore alla settimana da sola con lui, cosa che la maggior parte delle persone non fa mai con il proprio padre durante l'adolescenza. Ci siamo avvicinati in quella fase della vita in cui di solito ci si distanzia dai propri genitori. nel rapporto con la psicanalisi, insomma, dice che avverto come le persone siano plasmate da ciò che hanno vissuto. E penso che la psicanalisi sia un modo senza pari per comprendere la natura umana. Sa cosa diceva sempre mio padre? Funziona, ma non è adatta alla durata della vita umana. Ci vorrebbe più di una vita per tornare più lucidi la seconda volta.
Per tornare più lucidi, era molto bella la riflessione. Cos'è che ti fa superare tutte le difficoltà?
Eh sì, no? Quella infatti mi ha colpito molto, insomma, perché pare che abbia avuto una vita complicata anche lei. Adesso sono le 6:30, noi passiamo alla linea, alla prima edizione del giornale radio, già pronti di là dal vetro, Andrea Monti e Emanuele Valenti. Torniamo dopo col meteo.
Who knows what tomorrow will bring? Maybe sunshine and maybe rain. But as for me, I'll wait and see. And maybe it'll bring my love to me. Who knows? Who knows?
E chi lo sa? No, guarda, guarda che luce che c'è fuori.
Ah, ci picchia.
Oggi
c'era anche nella notte, si vedeva un bel nitido.
Ah sì, un bel nitido. Beh, venendo c'era qualche nuvola, però veramente sporadica, per cui insomma immagino che ci dovremmo aspettare una bella giornata, ma chiediamolo a qualcuno che lo sa, cioè a Luca, a Paolo Valisa.
Oggi
mescolino i nomi. Paolo Valisa, buongiorno Paolo.
Buongiorno anche a voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Che giornata ci dobbiamo aspettare oggi?
Una giornata soleggiata, come già annunciavate, e qualche nuvola sporadica, aumenteranno però le nuvole verso sera a partire dal lago di Garda delle Robie, ma soltanto in serata e senza comunque precipitazione. Le temperature massime saliranno su valori tutto sommato primaverili, anche se non così in alto come ieri, ci fermeremo attorno ai 14-15 gradi, quindi nulla da dire di più.
Ieri in effetti era molto caldo, era proprio una giornata. Sì. Poi noi che veniamo dal mattino siamo tutti stratificati.
Sì, ho dovuto togliere i guanti, la moto.
Togliere il cappello, la sciarpa. Piano piano lasciamo giù i pezzi di questo inverno. Grazie mille a Paolo Valise e grazie a tutto il Centro Geofisico Prealpino di Campo dei Fiori di Varese. Buona giornata.
Grazie anche a voi, buona giornata a tutti.
E ti ricordi quando è venuta qua l'amministratrice delegata della,
certo,
radio?
Certo che mi ricordo.
Ha detto, fuori onda ha detto che loro come massimo di canzone pirla, definita,
sì,
canzone pirla, mettevano questa qua. A me è venuta in mente perché da quando lei l'ha detta mi è rimasto il ritornello in testa.
E mettiamola. Ah, ecco.
Vieni in mi aiuto, dai.
No, questa te la gestisci da sola.
Eh no, ma come to my aid.
Come to my head, I give you everything.
con quel che abbiamo da leggere. Forse un po' di no.
Vienici in aiuto.
Ah sì, mamma mia.
Comunque gran voce, mica Canal.
Allora, centinaia di morti in raid, ecco, sul centro medico in Pakistan, scusate, in Afghanistan. Pakistan nega di essere stata la causa del bombardamento, esplosioni a Dubai, mattina. Doha, insomma, beh, l'avete sentito prima, gli aerei israeliani che bombardano i tre quartieri di Beirut, l'avete sentito prima dal nostro giornale radio. Qualche racconto dalle pagine e da questi luoghi.
Partiamo dal Libano, inizio da Repubblica, dall'inviato Fabio Tonacci, che scrive: sulla statale 90 che arriva su fino alla linea blu capita di fare la coda al semaforo tra un blindato d'assalto e un furgone carico di proiettili, i mezzi che stanno entrando in Libano, di nuovo violando il più violato dei confini. Entriamo, sì, dobbiamo ripulire i villaggi libanesi a ridosso del confine, spiega dal finestrino il ragazzo che non avrà neanche 20 anni. Ripulire è gergo militaresco, disumanizzato. In altre parole vuol dire fare come a Gaza, definizione del ministro della difesa Israel Katz, il quale ha fatto capire che la 91esima Galilea, la stessa divisione di fanteria che invase il Libano nel 1982, ha varcato la linea blu per restare. L'occupazione non sarà una questione di giorni o di settimane, durerà. È la quinta volta dal 1978 a oggi che mette gli scarponi sul suolo libanese, Israele. Gli sfollati in tutto il Libano sono già più di 900.000, afferma il governo di Beirut, che rilancia per adesso invano la proposta di negoziato diretto con Israele per la tregua, e i morti intanto sono 886.
Lucia Capuzzi, dall'altra parte della quella che non è più una frontiera, è un territorio di guerra, a Raziel, diciamo un po' più lontana per sua fortuna, ma lì è dove gli effetti arrivano, sono fuggiti, ma le bombe li hanno inseguiti e li hanno trovati venerdì proprio là. Lo sguardo di Hassan Abdallah si posa sul quarto piano, qualche brandello di mattoni e tutto quel che resta della facciata appena risistemata dopo i danni dei raid del 2024. In Libano la ricostruzione fatica a tenere il passo col susseguirsi delle deflagrazioni belliche. Colpita dalla bomba, metà del tetto si è accartocciato su se stessa e niente, hanno schiacciato un bambino di 3 anni, la sorella di 8. Insomma, sono storie di morte di una famiglia libanese con 2 genitori e 2 bambini che sono stati colpiti appunto dall'ennesimo bombardamento della zona. Dove siamo? Nella nuova guerra che dilania il Libano, i confini sono mobili, la linea del fuoco si sposta continuamente stritolando i civili, scrive Lucia Capuzzi, Avvenire, pagina 6. I fratellini Shakra figurano nel conteggio degli oltre 100 minori uccisi in 2 settimane di combattimento, in media 7 al giorno. Qui siamo a Raziel, 50 km più al nord dell'altura di Gola, sulla sponda del fiume Zarani, la cittadina è alle porte di Sidone. In bilico tra il sud, da cui salgono gli espulsi dalle operazioni israeliane, e il centro-nord, in cui si ammassano in cerca di rifugio.
Sul Corriere della Sera, tra i vari fronti, insomma, ci raccontano anche quello che succede a Dubai, insomma, la normalità forzata negli Emirati. Parla di questo volo che arriva da Roma con pochi passeggeri a bordo, con gli occhi sgranati sulla nuvolaglia nera che si alza dall'aeroporto di Dubai. A bordo un pasto sobrio di Ramadan, buoni film, volo tranquillo, se non fosse per quelle fiamme altissime, se non fosse per quelle ora laggiù che salgono da un deposito di carburante di Fujairah 1, l'impianto petrolifero vicino alle piste. Scusate il disastro, per la terza volta in 17 giorni i droni iraniani colpiscono Dubai, il più grande scalo del Medio Oriente, il più trafficato del mondo. Domenica Teheran aveva avvertito chi abita lì intorno: allontanatevi. Si arrendono anche le ultime compagnie che osavano volare qui, Air India o i polacchi di LOT. Stop al milione di barili di greggio Murban, l'1% della produzione mondiale quotidiana, che si imbarcavano da Fujairah 1. In queste 2 settimane gli iraniani hanno lanciato sui paesi del Golfo qualcosa come 2000 fra missili e droni, sia pure intercettati, più di 100 al giorno soltanto sugli Emirati. Bisogna però fingere normalità e l'ordine da tutti rispettatissimo e con grande zelo. I 100 stranieri che sui cellulari hanno postato i video dei droni, quasi tutti asiatici, li hanno messi in fila per le foto segnaletiche e ora rischiano minimo 2 anni. Un 60enne inglese è già nel carcere di Bur Dubai e verrà processato subito.
Hind al-Ansari sul Manifesto ci porta in un mondo con una riflessione che farà strada, crediamo, ma non perché lo dico io, ma perché leggiamo un po' di cose internazionali tutti i giorni. E quindi cosa dice? Dice così: il paradosso del Golfo, insicuro con o senza gli Stati Uniti. Per gli stati che si sono riuniti subito il giorno dopo degli attacchi, sono gli stati di quello che si chiama il Consiglio di Cooperazione del Golfo, tutti gli stati insomma che si affacciano lì, la guerra ha messo in luce un paradosso che comprendono da tempo ma temono di affrontare. Decenni di dipendenza dagli Stati Uniti come principale garante della loro sicurezza a costi finanziari astronomici non li proteggono dalle conseguenze delle decisioni militari americane. Al contrario, li trasformano in bersagli diretti degli avversari degli Stati Uniti, mentre gli interessi strategici israeliani hanno la precedenza sulle loro preoccupazioni in materia di sicurezza. Insomma, inutili tentativi di fermare la guerra, la loro influenza è limitata, perché prima si viene sempre Tel Aviv e questo alleato padrone, cioè gli Stati Uniti, l'architettura della sicurezza per i paesi del Golfo richiede di ripartire da zero. Sarebbe complicato se facessero questa riflessione, no? E sarebbe anche un cambiamento profondo.
In tutto questo poi ci sono quelle piattaforme che trasformano la violenza in guadagno. Oggi Simona Sieri sulla Stampa ci racconta di Polymarket, il sito che lucra sulla guerra. È stata fondata nel 2020 da tale Shane Copeland, diventato in 5 anni il più giovane miliardario self-made al mondo, con un patrimonio stimato di circa $1 miliardo. Polymarket è un mercato delle previsioni, una piattaforma costruita su blockchain dove si accettano puntate in stablecoin ancorate al dollaro sull'esito di eventi futuri. Finanziata anche con i soldi di Peter Thiel, fondatore di Palantir, e di Donald Trump Jr. È esplosa con le presidenziali del 2024. Polymarket nell'ultimo anno è diventata ancora più famosa, dopo che nel 2026 un utente anonimo è riuscito a vincere $400.000 scommettendo sulla deposizione di Nicolas Maduro, una puntata fatta il giorno prima del blitz americano che ha portato all'arresto. Un account dal nome Maga Miaman, piazzando scommesse su Polymarket riguardo alla morte della guida suprema dell'Iran, l'Ayatollah Ali Khamenei, poco prima che un attacco israeliano lo uccidesse, ha guadagnato più di $553.000. È assurdo che tutto questo sia legale, ha scritto il senatore Chris Murphy, democratico del Connecticut, su X. Le persone vicino a Trump stanno traendo profitto dalla guerra e dalla morte. Sì, riescono a monetizzare tutto, è incredibile.
Qualsiasi cosa. se tu ti immagini su un'autostrada che va così.
Veramente questa canzone mi fa sempre venire in mente un tentativo di prendere un po' le distanze, di prendere questa prospettiva degli uccelli, no? Dall'alto.
Bello, sei molto più poetica. No, io pensavo semplicemente di fuggire da qualche parte.
No, invece adesso dobbiamo planare, proprio schiantarci contro delle notizie anche così piuttosto bizzarre che riguardano l'Italia, o meglio alcuni partiti come Fratelli d'Italia, i suoi rapporti con la Russia. Adesso in questi giorni si parla molto di questo incontro che sarebbe avvenuto tra il viceministro degli esteri Edmondo Cirielli e l'ambasciatore russo in Italia Alexei Vladimirovich Paramonov. L'ambasciatore russo, il governo deve chiarire, le opposizioni lo chiedono, il viceministro dice sono stato autorizzato a vederlo, Tajani dice è normale, abbiamo 340 imprese lì in Russia, ma il centrosinistra attacca e dice così ci allontaniamo dall'Unione Europea. Anche sul Corriere della Sera l'incontro Cirielli, Paramonov, PD e centristi all'attacco, lui dice l'ho visto anche un anno fa. Il viceministro avrà avuto i suoi motivi, Tajani dice l'atteggiamento con Mosca non cambia. C'è poi un'altra questione che riguarda l'Italia, o meglio sempre Fratelli d'Italia e la Russia, ed è il caso della biennale, degli scontri tra il ministro Alessandro Giuli e Pietrangelo Buttafuoco, che al momento è il presidente della biennale, e la loro posizione riguardo la partecipazione della Russia alla biennale che insomma, si inaugura ai primi di maggio. Chiaramente Buttafuoco favorevole, il ministro contrario. Biennale giovedì, il primo evento, e Giuli deciderà se disertarlo. Il duello è su Mosca, il ministro vedrà Fazzolari per stabilire se essere presenti a Venezia. E oggi saranno analizzate le carte sul ritorno del padiglione russo, oggi la nazionale di Castello della Cultura, per capire chi saranno gli artisti che verranno in Italia.
Fondi, concerti e indagini, l'anti-Venezia accusa Fratelli d'Italia, altre due grane per così tutti i colonnelli, non so come si chiamano, insomma parte del partito che cerca visibilità e strapuntini e soprattutto anche qualche posto remunerato. La musicista palermitana Marianna Musotto è a processo a Pescara per istigazione alla corruzione durante un'udienza, ha tirato in ballo Meloni e i vertici del partito, che accusa di essere stata esclusa, che c'è tutto uno scambio di fondi e concerti, a tutto amichettismo. Siamo su Domani, sempre pagina 8 e pagina 9, a tutto amichettismo i meloniani occupano pure l'istituto per la grafica, Telemeloni avanza, cioè ci sono i direttori Corsini e Mellone di Telemeloni, sono stati piazzati pure a un ennesimo ente del Ministero della Cultura che soprassiede, diciamo, a tutte le opere grafiche, alla custodia di tutte le opere grafiche e scultorie italiane. Altri posti, altre prebende, insomma.
Questo invece lo prendo dalla Stampa, ne parla Salvatore Montillo, è il caso delle vetrerie Maccarinelli di Brescia, licenziati dalla vetreria con un messaggio in chat, le nostre vite stravolte, i 7 dipendenti sono stati lasciati a casa via WhatsApp, senza preavviso. La giornata dell'11 marzo era iniziata come tante altre, colazione, il telefono sul tavolo della cucina, la routine di casa prima di uscire, poi quel beep sul cellulare, insolito così presto, e quel messaggio inatteso su WhatsApp: licenziato. In un attimo capisci che non hai più un lavoro, racconta Marco, nome di fantasia, uno dei 7 dipendenti della vetreria Maccarinelli di Travagliato, nel Bresciano. Ti alzi con la famiglia, con i figli da preparare per la giornata, e scopri che da quel momento lo stipendio non c'è più. 43 anni, un figlio piccolo, 20 anni di esperienza nel settore del vetro. Ho iniziato nel 99, racconti, ho sempre fatto questo mestiere, vetrate isolanti per dell'edilizia. E dal sindacato dicono i dipendenti hanno lavorato fino al giorno prima anche facendo straordinari e non c'erano segnali di chiusura.
Due notizie che riguardano Milano, una del presente e una del passato. Milano, pusher ucciso a Rogoredo, l'ultima accusa a Cinturrino, il poliziotto accusato dell'omicidio, fu omicidio premeditato perché c'erano le minacce chiare o ti arresto o ti ammazzo, e poi c'era anche la decisione che l'egiziano sarebbe stato un ostacolo al suo predominio sull'area di spaccio. Titola anche il manifesto in prima pagina: Rogoredo c'era un clan di poliziotti, perché ci sono indagati altri due poliziotti del commissario Mecenate che facevano con lui i raid,
totale,
gli arresti.
Sono sette in totale i poliziotti
arrestati. Sono sette
arrestati.
In totale, sì.
Cioè indagati. Non
e poi una società di security per i safari milanesi con forti contatti con l'estero, questa società di security milanese con forti contatti nell'estero che negli anni 90 avrebbe raccolto adesioni di italiani pronti a pagare per trascorrere il fine settimana nei Balcani, a Sarajevo più precisamente, unendosi alle milizie serbo-bosniache per sparare in un sadico gioco contro i civili intrappolati in una Sarajevo sotto assedio, con un magazzino di elettrodomestici alla periferia di Milano in Viale Mecenate come luogo di ritrovo. Tra i partecipanti ai safari umani in Bosnia c'è anche un imprenditore italiano molto famoso che a volte si vede ancora in televisione. Il tutto viene raccontato dallo scrittore Ezio Gavazzeni, che racconta nel suo libro I cecchini del weekend, che è alla base delle inchieste, che adesso è uscito per Paper First, alla base delle inchieste della Procura di Milano su questo circuito che in realtà coinvolge già più di tre persone, e poi vedremo quante altre. Il circuito dei cecchini del weekend degli anni 90, dobbiamo anche ricostruire questa agghiacciante storia.
Anche questa. Sono le 6:58, la linea torna alle notizie principali del giornale radio, noi torniamo tra poco invece con le prime pagine. Presto, presto!
Le notizie appena sveglie.
Rieccoci con Presto Presto, sono le 7:03 di questo martedì 17 marzo, sulle prime pagine dei quotidiani le notizie dell'Europa e degli Stati Uniti, insomma del loro complesso rapporto. La stampa titola Europa e NATO, Trump contro tutti. Il presidente USA spera nell'appoggio di Macron, bombe iraniane intanto vicino all'ufficio di Netanyahu, in Libano è stata colpita la base italiana. Sulla difesa di Hormuz, Donald è furibondo per i no degli alleati, quando serve il loro aiuto dice non ci sono.
Corriere della Sera, l'Europa dice no a Trump, Hormuz è fuori dal raggio della NATO, il leader USA appunto quando serve non ci sono, intanto Israele avanza in Libano.
La Repubblica, doppio schiaffo a Trump, prima il rifiuto di Londra e Berlino su Hormuz, poi la spaccatura del G7 sulle operazioni in Libano, Meloni schierata con i partner europei.
Ira di Trump con l'Europa, il titolo del giorno, non ci aiuta Hormuz, Meloni intervenire sarebbe il passo verso il coinvolgimento. No anche da Berlino e Londra. Oddio, a dire la verità, Londra è molto più possibilista, no da Berlino. Per
sì, esatto. Domani titola Hormuz, no dell'Europa a Trump, questa non è la nostra guerra. UE, Merz, Starmer rispondono picche al tycoon che aveva chiesto agli alleati e alla Cina di inviare navi. Scenari non chiari e nell'area non ci sono paesi NATO, lui minaccia, ma anche le big oil dicono basta.
Ingolfato è il titolo del manifesto, prosegue la guerra praticamente conclusa di Trump che elenca i trionfi degli Stati Uniti mentre aumenta il pressing sui paesi europei e asiatici per lo stretto di Hormuz, liberatelo voi, ma nessuno lo segue. L'Iran sotto le bombe, Israele reinvade il Libano.
Il Fatto Quotidiano titola Trump il piromane chiede aiuto per spegnere il fuoco, minaccia la NATO, Donald incassa solo no da UE, Germania, Giappone e Italia, avrete conseguenze spiacevoli. In Libano intanto colpita la base UNIFIL con i soldati italiani.
Avvenire, chiamata alle armi, Trump chiede aiuto per il controllo dello stretto di Hormuz, ma UE e NATO dicono di no, l'Unione Europea e gli Stati contro il caro energia, potete abbassare le tasse in bolletta e poi lo vedremo, un bel dibattito. Intanto vi segnaliamo ovviamente, come abbiamo letto nella prima parte della rassegna stampa, che ci sono diversi reportage dal Libano, da una parte con l'esercito israeliano su Repubblica, dall'altra parte con i profughi che scappano dalle bombe su Avvenire e poi ovviamente anche da Dubai, da molti altri luoghi dove i giornalisti italiani raccontano gli effetti della guerra.
Anche se, ma insomma, pare non sia molto prudente raccontare cosa succede a Dubai, se si postano video degli attacchi.
Ah sì, si finisce in galera.
A proposito invece della risposta dell'Europa a Trump, leggo Marco Bresolin dalla Stampa: il muro dell'Europa cade nel vuoto, l'appello USA per una missione navale. Non è la nostra guerra, non l'abbiamo iniziata noi e non porteremo altre navi nella regione. A scandire nel modo più netto il no europeo alla richiesta americana di un sostegno nello stretto di Hormuz è stato il ministro della difesa tedesco Boris Pistorius. Nessuno vuole entrare attivamente in questa guerra, ha messo al termine della riunione del Consiglio l'alta rappresentante Kaya Kallas. Anche i ministri degli esteri bocciano l'estensione della missione Aspides. Piuttosto si sta valutando l'ipotesi di seguire la strada tracciata dall'India per esplorare una non facile soluzione diplomatica. Nuova Delhi mantiene buoni rapporti con Teheran e l'Unione Europea vorrebbe sfruttare questo canale per aprire un passaggio nello stretto.
Tajani sul Corriere della Sera: viene citato la decisione che le missioni Atalanta e Aspides rimangono con il mandato che hanno. L'auspicio è che si possa rinforzare la presenza di navi militari nel Mar Rosso, appunto, lì dove stanno, per aumentare il numero delle fregate che sono già impegnate per garantire la sicurezza del trasporto marittimo attraverso Suez e il Mar Rosso. Quindi, senza andare a Hormuz, per svolgere operazioni di accompagnamento di petroliere che devono attraversare lo stretto. Insomma, la missione rimane quella che è, ma come poi ribadisce al Corriere, non possiamo infilarci in questa guerra. Quindi l'Italia, promette... maggiore copertura alla missione Aspide, che ricordiamo al momento ha soltanto 3 navi, un'italiano, una greca,
una missione antipirateria
e una spagnola, sì, anche se noi spariamo, ti ricordi il mio preferito, certo, il mio ammiraglio Credendino, mi piace molto. Il Messaggero ci ricorda che però ci sparano anche, doppio attacco agli italiani, colpiti l'hotel dei nostri soldati a Baghdad, una base in Libano, ma nessun ferito, insomma dei detriti di missili che sono stati intercettati, sono caduti sulla base in Libano.
Sì, Repubblica, detriti di un razzo colpiscono la base UNIFIL, paura anche a Baghdad. Gianluca Di Feo però ci dice: via da Erbil, 4 elicotteri in Iraq, l'ambasciata smobilita, l'esercito sta procedendo con il trasferimento dei nostri militari dall'intera regione, ma non si tratta di una ritirata. C'è poi una mappa qui su Repubblica delle missioni italiane nel Golfo, ad esempio a Cipro, dove c'è stato un intervento multinazionale a difesa dell'isola da una settimana a questa parte, in Libano appunto la missione UNIFIL per tutelare il cessate il fuoco tra Israele e Libano, che è attiva dal 2006, a Baghdad la missione anti-ISIS prima partica, che è un addestramento, si occupa dell'addestramento dell'esercito e della polizia irachena, oppure appunto la missione Aspides nel Mar Rosso, o a Ali al-Salem in Kuwait, la missione anti-ISIS, sempre prima parte.
Quelli che hanno colpito l'altro ieri.
Quelli con i velivoli,
esatto,
da ricognizione.
Sul Sole 24 Ore, che titola su Unicredit, l'affondo su Commerzbank, il tentativo della banca italiana di conquistare una quota maggiore della banca tedesca con il governo di Berlino e anche i sindacati tedeschi che non la vogliono, però forse la segnalazione più importante è quella di cos'altro fa l'Europa. Lo fa qualcosa sull'energia. Von der Leyen promette flessibilità sugli aiuti di Stato, di fatto i paesi possono concedere un'immediata riduzione del prezzo dell'elettricità alle industrie energivore, così ha detto von der Leyen, e poi una piccola apertura di revisione degli ETS, che però rimangono uno strumento collaudato. Gli ETS sono, appunto, come ripetiamo da giorni, quelli che il governo non vuole mettere, sono, diciamo così, un prelievo sulle emissioni fossili per finanziare l'abbandono dei fossili.
Su Repubblica, piano UE anticrisi, aiuti pubblici sulle bollette e anche gli ETS, appunto da rivedere, anche perché alla von der Leyen dice gli stati hanno ampi margini per ridurre le tasse sull'elettricità. Sempre su Repubblica c'è un'intervista di Eugenio Occorsio a un ricercatore di Bruegel, Simone.
L'Istituto Bruegel, che è il think tank europeo.
Ah, non è a Bruegel?
No, penso che sia dell'Istituto Bruegel.
Va bene, insomma, si chiama Simone Tagliapietra, che dice: il greggio salirà, il rilascio delle scorte non basta. Per il ricercatore di Bruegel, di questo think tank, la crisi è senza precedenti e al momento è impossibile pronosticare un accordo fra le parti. Non è possibile che ogni 3-4 anni il mondo sia colpito da una crisi petrolifera senza possibilità di prevenzione. Ma dove sono la politica di diversificazione, le fonti rinnovabili, le nuove tecnologie che rendono le imprese meno dipendenti dal greggio? Simone Tagliapietra, ricercatore di Bruegel e docente all'Istituto Universitario di Firenze, è sorpreso. L'unica realtà è che di petrolio ce ne sarà sempre più bisogno, a partire dagli USA, che invece sembravano la terra promessa con il fracking. Potrà durare settimane, mesi, e intanto il greggio finirà fuori controllo. Oggi ha superato di nuovo i $100. Non è impossibile che raddoppi tale valore, magari malgrado il rilascio record dall'AIE di 400 milioni di barili. Il risico è esploso e senza precedenti.
Sì, la domanda è un po' quella, no? Ma non dovevamo ridurlo per essere meno dipendenti dalle guerre anche? Giorgio Parisi, il Nobel della fisica, lo dice in una maniera ancora più chiara sul Manifesto. Ursula von der Leyen vorrebbe sganciarsi dai colli di bottiglia del mercato oil and gas, scommettendo sull'energia atomica prodotta nei piccoli reattori modulari in un futuro ancora incerto con la fusione. Giorgia Meloni porterà invece la proposta persino più divisiva, quella di smantellare il mercato europeo dei crediti di carbonio, che alza i costi per le industrie basate sui combustibili fossili. E appunto Giorgio Parisi commenta così: i certificati delle emissioni si sono rivelati fondamentali nello spingere all'adozione di energie rinnovabili anche per risparmio energetico. Contate che il prezzo di un megawatt, per esempio con l'energia nucleare, è tra i $140 e i $220, mentre per il fotovoltaico su scala industriale il costo è di €35-50, cioè tre volte più basso. Quindi le rinnovabili sono tre volte più basse come costo del nucleare. Nessuno tra chi si occupa professionalmente di stime economiche ritiene che con i reattori modulari, quelli di nuova generazione, si possa produrre energia elettrica a prezzi inferiori rispetto all'energia solare. Insomma, il Nobel per la fisica ci dà una lezione, chi vuole impararla ascolti.
Restiamo in Italia e ci occupiamo del referendum. Leggo dalla Stampa: Giorgia Meloni dice: con il sì l'Italia sarà più sicura, ma se perdo resto. Referendum, deputato di Fratelli d'Italia dice: usiamo il sistema clientelare, che non è una buona, insomma.
È una bella proposta.
Un annuncio così particolare. Schlein risponde: istigano a un reato per cambiare la Costituzione. Ci sono poi due posizioni a confronto, quello di Cesare Salvi, l'ex ministro e leader del PDS, che si schiera per il sì e dice: una riforma democratica è un paradosso che sia la destra a farla, e dall'altra parte Carla Attianese, che dice: per favorire il sì vengono strumentalizzate le storie delle vittime. Lei è la figlia di un poliziotto ucciso e dice: la giustizia non è vendetta, spingere le persone a votare con la pancia è un'azione gravemente irresponsabile.
Votare no è femminista, registe, cantanti e giuriste, appello di 1700 donne su Repubblica, da Mannoia, Comencini, Archibucci, Kusterman, Foglietto, un manifesto a difesa della Costituzione e a favore dell'indipendenza della magistratura, perché il punto è politico per tutte queste donne che hanno firmato il manifesto. Vi spiegano su Repubblica perché c'è una lettura anche femminile e femminista. E poi: la riforma è un farmaco che non cura. Gianluigi Gatta, da docente di diritto in punta di diritto, spiega tutti i punti della riforma, se volete, su Repubblica.
Anche sul Fatto Quotidiano c'è un'intervista della Cioppa, che dice, prefetto Mario della Cioppa, che dice: sono aberranti le ingerenze del sì nei fatti di cronaca, mi vergogno del linguaggio violento usato dal governo, associano il no a stupratori e pedofili in libertà, è una fandonia. Questo è il titolo principale.
Dei quotidiani della destra vi diciamo solo la verità, uno solo: turiamoci il naso, serve il gas russo, punto. E poi, se vuoi, anche mio marito islamico ha truffato l'Italia, è bigamo e usufruisce del bonus bebè.
Lui, vabbè.
Ognuno fa i titoli come gli piace.
Sentiamo invece i titoli di Metro Regione, vedo già pronto dall'altra parte Roberto Maggioni, perché sono le 7:14, noi torniamo dopo il giornale radio.